Mi trovo nella sede di Radio 24 a Milano, dove tra poche ore andrà in onda la diretta di Nessun Luogo è Lontano. Sono qui per incontrare Gianpaolo Musumeci, giornalista, fotografo, autore, inviato speciale. Conduce la trasmissione dal 2010. Grazie Gianpaolo Musumeci per il prezioso tempo che mi dedichi.
Non so quanto sia prezioso, però.
È prezioso per me anche per la tua fiducia, che per me è una grossa leva, una grossa motivazione. Qual è tra le varie qualifiche professionali quella che più ti corrisponde? Tu sei fotografo, sei reporter, sei inviato, giornalista, conduttore, divulgatore?
Direi racconto storie. Si direbbe storyteller, anche se è un termine un po' logoro, non mi piace più tantissimo, abusato da gente anche che non è storyteller ma pensa di esserlo, però sì, fondamentalmente racconto storie vere.
E per raccontare queste storie hai fatto un sacco di strada, perché ti sei cercato degli scenari pericolosi, inconsueti e inusuali. La ragione di questo?
Allora, io non cerco lo scenario pericoloso, cioè non vado di default in una zona di guerra, perché mi piace andare in una zona di guerra, una zona ad alto rischio rapimenti. Se c'è una storia che mi interessa e che voglio raccontare, quella storia prevede del rischio, ci penso e nel caso affronto il rischio, che può essere appunto o un'inchiesta o andare in una zona di guerra, eccetera, ma non è che cerco il contorno, diciamo, cerco la storia, quindi la storia che mi guida eventualmente anche in situazioni non piacevolissime.
Succede anche che tu venga inviato in una determinata situazione per indagare e fare un reportage e la storia sei tu a trovarla poi all'interno del contesto?
Allora, normalmente non sono mai inviato, nel senso che essendo giornalista indipendente mi autoinvio. E quindi, e questo è un pezzo della storia, nel senso che sono costretto a cercare le storie che gli altri non trovano. Quindi quasi sempre le storie che racconto sono originali, diciamo, di prima mano, perché se lavoro su una storia e poi cerco di venderla ma poi l'ha già fatta qualcun altro, poi non la vendo e okay. Quindi gioco forza.
E qual è lo scenario nel quale hai fatto più difficoltà di inserirti?
Ma allora, data la barriera linguistica, ho difficoltà nel mondo arabo e in generale in Medio Oriente, mentre è molto più facile per me in Africa riuscire a trovare un modo per, come dire, conosco di più la cultura e il modo di porsi, quindi mi risulta più facile, più naturale. Non saprei darti uno scenario specifico, perché poi tu intendi fisicamente, no?
Intendo fisicamente, allora
per... scusa, ti interrompo. Un aneddoto divertente: quando andai in Yemen prima della guerra nel 2012, facevo una storia sulle spose bambine e una sul CAT, che è questa droga che è particolarmente diffusa lì, solo che era un momento di alto rischio rapimenti e i rapimenti avvenivano random, per cui questi gruppi criminali passavano con la macchina armati, quando vedevano un occidentale evidentemente occidentale si fermavano e provavano a rapirti, no? Poi da lì venivi venduto in un'altra banda fuori della capitale Sana'a e poi finivi nelle mani di Al-Qaeda normalmente a sud, e da lì da 500.000 euro che valevi poi avevi 10 milioni di euro come riscatto. E quindi molte volte mi sono abbigliato come uno yemenita, quindi ho comprato una gonna yemenita, il loro pugnale tradizionale, la jambia, la kefia, che non si chiama kefia però insomma quella tradizionale, avevo un po' di barba, ho una carnagione che ricorda comunque
i tratti somatici,
italianissimi. So due parole di arabo, e per cui io camminavo per Sana'a e spesso con le ciabatte, ovviamente non con le Nike, e quindi spesso mi fermavano e mi parlavano in arabo e io riuscivo, e giravo con la macchina fotografica e la telecamera in un sacchetto di plastica come se andassi al mercato, e questo mi ha consentito assolutamente di immergermi. Sembra un vezzo estetico, in realtà per quel tipo di scenario in cui i rapimenti avvengono a vista d'occhio, per cui vedono uno con un abbigliamento tecnico, vedono uno che è un fotografo, allora ci provano. Vestirsi come i locali è un bel pezzo, insomma.
Diciamo che la paura è anche un modo per regolare la propria temperatura comportamentale, cioè sì. Devi avere delle capacità che in qualche maniera ti integrano e nell'ambiente e nelle relazioni con le persone con le quali hai a che fare.
Sì, io non mi definisco un giornalista di guerra, o a volte sono andato in zona di guerra e la paura c'è sempre, che ti fa prendere le decisioni giuste se non si trasforma in panico. se sei giustamente timoroso, prudente, cauto, fai passo dopo passo, capisci quello che puoi fare, quello che non puoi fare e fai una continua valutazione del rischio quasi, ti direi, minuto dopo minuto, no? Per cui la paura è esattamente quello che ti permette di fare continue valutazioni su quello che stai facendo, dove stai andando, con chi ci stai andando e se vale la pena.
E dalla paura all'incoscienza il passo è lungo o breve?
Non te lo so dire perché fino adesso tocchiamo legno, ferro, quello che si può fare, non mi è accaduto niente di particolarmente, cioè c'è stato qualche episodio ma purtroppo era quasi inevitabile. E se incoscienza significa non valutare il rischio, spero che non mi accada mai, perché vorrebbe dire che sto lavorando male. Perché se non valuti il rischio ti metti tu in pericolo, metti in pericolo chi ti viene a salvare, metti in pericolo gli altri colleghi, metti in pericolo magari la tua guida locale, quindi è un errore gigantesco che speriamo di non commettere mai, insomma. Tornando alla domanda, non ti so dire il passo se è breve o lungo, perché fino adesso credo di non averlo fatto.
La professionalità ti tutela, ti garantisce.
O la paura, non so se forse sono più cacasotto che professionale, quindi non so, si può dire cacasotto in un podcast?
Assolutamente. Mentre l'intervista precedente c'è molto di peggio. Quando una professionalità viene portata ai tuoi livelli, si può dire che il lavoro diventa, il tuo mestiere diventa quasi un percorso di crescita personale e la persona e il mestiere si integrano?
Senza dubbio, senza dubbio. Io non ho mai il problema di staccare dal lavoro, cioè nel senso, sono costretto a non staccare mai, il che da un lato è faticoso, dall'altro per me è vita, quindi leggermi un pezzo di un giornale straniero, ascoltare la BBC,